magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Trasmissione, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nel ciclo di trasmissioni che stiamo facendo in questo momento sto parlando dei commenti all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. E l'argomento di oggi riguarda il decimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. La morte come concetto e uso nel cristianesimo, come si spaccia la morte per gestire la disperazione umana. Questo è il tema del decimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Nel decimo paragrafo Ratzinger, per spiegare il perché del cristianesimo, introduce il concetto di morte. Il concetto di morte introdotto attraverso il che cos'è la salvezza. Da cosa il cristiano vuole essere salvato? Che cosa terrorizza tanto il cristiano che non è in grado di guardare tanto da confidare in un salvatore che faccia ciò che lui non è in grado di fare? Ed è Ratzinger a rivelarci il suo terrore. Ratzinger ha paura della morte. Leggiamoci cosa dice Ratzinger nella sua enciclica Spe Salvi, nel decimo paragrafo. La vita eterna, che cos'è? Si chiede Ratzinger. Scrive Ratzinger: abbiamo finora parlato della fede e della speranza del Nuovo Testamento e agli inizi del cristianesimo. È stato però anche sempre evidente che non discorriamo solo del passato. L'intera riflessione interessa il vivere e morire dell'uomo in genere e quindi interessa anche noi qui ed ora. Tuttavia, dobbiamo adesso domandarci esplicitamente: la fede cristiana è anche per noi oggi una speranza che trasforma e sorregge la nostra vita? È essa per noi performativa, un passaggio che plasma in modo nuovo la vita stessa? O è ormai soltanto informazione che nel frattempo abbiamo accantonata e che ci sembra superata da informazioni più recenti? Nella ricerca di una risposta vorrei partire dalla forma classica del dialogo con cui il rito del battesimo esprimeva l'accoglienza del neonato nella comunità dei credenti e la sua rinascita in Cristo. Il sacerdote chiedeva innanzitutto quale nome i genitori avevano scelto per il bambino e continuava poi con la domanda: che cosa chiedi alla Chiesa? Risposta: alla fede. E che cosa ti dona la fede? La vita eterna. Stando a questo dialogo, i genitori cercavano per il bambino l'accesso alla fede, la comunione con i credenti, perché vedevano nella fede la chiave per la vita eterna. Di fatto oggi, come ieri, di questo si tratta nel battesimo. Quando si diventa cristiani, non soltanto un atto di socializzazione entro la comunità, non semplicemente di accoglienza nella Chiesa. I genitori si aspettano di più per il battezzando, si aspettano che la fede, di cui è parte la corporeità della Chiesa e dei suoi sacramenti, gli doni la vita eterna. Fede è sostanza della speranza, ma allora sorge la domanda: vogliamo noi davvero questo? Vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente, e la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. La morte, certamente, si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere sempre senza un termine, questo, tutto sommato, può essere solo noioso e alla fine insopportabile. È precisamente questo che, per esempio, dice il padre della Chiesa Ambrogio nel suo discorso funebre per il fratello defunto Satiro. È vero che la morte non faceva parte della natura, ma fu resa realtà di natura. Infatti Dio da principio non stabilì la morte, ma la diede quale rimedio a causa della trasgressione. La vita degli uomini cominciò ad essere miserevole nella fatica quotidiana e nel pianto. Insopportabile, doveva essere posto un termine al male, affinché la morte restituisse ciò che la vita aveva perduto. L'immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio, se non la illumina la grazia. Già prima Ambrogio aveva detto non deve essere pianta la morte perché è causa di salvezza. E questo è quanto scrive Ratzinger nel suo decimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Dunque, Ratzinger non di come può morire o della sofferenza che gli procura il trapasso, e nemmeno ha paura del dolore empatico per il distacco da cose che ancora avrebbe dovuto fare. La paura di quell'incompiuto che assale il viandante, che non si può fermare troppo a lungo in un luogo e che non intraprende nessuna azione perché non sa se potrà portarla a termine. L'incompiuto che procura dolore. Quante cose avrei potuto fare, ma non ho fatto. Il rimpianto per aver perso l'occasione della propria esistenza, per non aver amato abbastanza, coinvolgendo le proprie emozioni sessuali. Il rimpianto per non aver condiviso dei progetti con la società in cui si viveva. Il rimpianto per la separazione che il delitto di onnipotenza ha imposto all'individuo che si riteneva un eletto, un inviato, un creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio. Ratzinger dunque ha paura della propria morte, della morte del corpo fisico, ha paura del nulla a cui le sue azioni lo hanno condotto. Ed è da qui che sgorga la sua speranza di salvezza. Dice Ratzinger: se io risorgo nella carne, io vengo da un nulla e finisco in un nulla. Non ho una seconda possibilità che mi permetta di rimediare alla mia scelta. Per cui la riflessione di Ratzinger non è sulla vita e sulla morte, ma sul come evitare la morte del corpo fisico. È il tema cristiano del perdurare della vita fisica ad ogni costo. Il tema di quella resurrezione della carne è la promessa di Cristo Gesù, a cui i cristiani prestano fede nel loro stato di disperazione psicologica. La vita fisica è l'unica idea di vita che ha il cristiano. La resurrezione nella carne, tale da concedere un'altra possibilità, è la speranza che il cristiano manifesta mediante la fede. Ma per manifestare quella speranza attraverso la fede deve esistere la consapevolezza del fallimento della propria esistenza. Un fallimento al quale non si pone mano mediante il suicidio, ma imponendosi l'illusione di una speranza che si manifesta mediante la fede, in una seconda vita. Dice Ratzinger: abbiamo finora parlato della fede e della speranza nel Nuovo Testamento e agli inizi del cristianesimo. È stato però anche sempre evidente che non discorriamo solo del passato. L'intera riflessione interessa il vivere e il morire. Morire dell'uomo in genere, e quindi interessa anche noi qui ed ora. Tuttavia, dobbiamo adesso domandarci esplicitamente: la fede cristiana è anche per noi oggi una speranza che trasforma e sorregge la vita? E questo se lo chiede Ratzinger, se lo chiede angosciato. Interessa il vivere e il morire dell'uomo antico, come il vivere e il morire dell'uomo d'oggi. La morte del corpo fisico è una condizione alla quale nessuno apparentemente ha dato una risposta, secondo Ratzinger. E dal momento che nessuno ha dato una risposta, Ratzinger ripropone la risposta cristiana della speranza nella risurrezione della carne che manifesta mediante la fede. Tanto, dice Ratzinger, nessuno viene a smentirmi. Io posso dire qualunque cavolata, qualunque sciocchezza in riferimento alla morte, che nessuno è in grado di smentirmi. Sbagliato. La fede nella promessa di quel Cristo Gesù, che secondo Ratzinger ha dimostrato la fattività della promessa, proprio perché, dice Ratzinger, Gesù ha dimostrato la fattività della promessa, viene giustificata la fede nella speranza della resurrezione dei corpi. Non mancherà l'occasione di parlare dell'inferno e del paradiso. In questo momento la riflessione di Ratzinger si ferma alla domanda: il messaggio degli inizi del cristianesimo è il messaggio che ha valore ancora oggi? A questa domanda va data una risposta che non può che essere un'altra domanda. L'inattualità del messaggio cristiano che verifichiamo oggi, come poté imporsi dal momento che, interessando il vivere e il morire dell'uomo in genere, appare evidente che fosse inattuale anche in relazione alle antiche culture? Sarà un motivo ricorrente, nel commento di questo paragrafo, il confronto di un diverso punto di vista sulla morte che sfocia da un diverso modo di affrontare e rappresentare la vita. Ma la prima domanda da fare è: esiste un diverso punto di vista sulla morte? La risposta stupida è data in alcune osservazioni di psicologia, in cui si dice: l'uomo, infatti, a differenza di tutti i viventi, sa di dover morire. Su questo tema ha sempre insistito la filosofia d'Anassimandro, il cui frammento recita: da dove gli esseri hanno origine, ivi hanno anche la distruzione, secondo necessità. Logos, la parola, la ragione, ha paura della morte del corpo fisico, perché la morte pone fine all'esistenza della parola, del logos, della ragione. La morte è disgregazione definitiva della ragione e della descrizione del mondo fatto dalla ragione, per cui descrizione del mondo, delle sue relazioni col mondo, delle relazioni che abbiamo costruito, eccetera, eccetera. Per la ragione, la morte del corpo fisico è sempre e comunque il nulla. La ragione può pensare alla morte del corpo fisico sempre e comunque il nulla, come nulla. L'unica cosa che può fare la ragione è proiettare sulla morte del corpo fisico un suo infinito immaginario. Cioè, praticamente, proietta il suo immaginario in un infinito. E allora si immagina un altro mondo, che può essere inferno, paradiso o qualunque altro, in cui lei comunque continua a esistere come descrizione. Si immagina una reincarnazione, si immagina una resurrezione della carne. Ma comunque tutte queste ipotesi, quando voi le mettete insieme, non avete altro che una riformulazione della ragione. La ragione che pensa alla propria immortalità, la ragione che pensa alla propria eternità. Perché la ragione ha paura della morte? Perché la morte è la fine della ragione. Da quando l'uomo ha incontrato la sua esistenza, ha ancorato la sua esistenza nella ragione, quando la ragione ha occupato il dominio di ogni sfera emotiva, la morte del corpo fisico determina la morte della ragione e la disperazione emotiva dell'uomo che la ragione aveva investito la sua esistenza. Sia nella ragione che nei fantasmi illusori in cui la ragione rinchiudeva le pulsioni umane, sottomettendole a morali preconfezionate e a etiche che rispondevano alla riaffermazione del dominio di agenti esterni, spesso immaginati sull'uomo. Quel dover essere, quel dover fare o non fare, che frapponendosi fra le pulsioni dell'uomo e il mondo in cui viveva, lo portava all'autodistruzione della sua ragione e per conseguenza della sua vita. Non è vero che gli animali non hanno coscienza della loro morte e della necessità di dover morire. Solo che l'assenza della ragione umana in particolare, non impone loro la fede nella disperazione dell'autodistruzione. Gli animali e le piante non vivono la morte del corpo fisico come la fine della loro esistenza, come il disgregarsi del loro essere, e pertanto non vivono la disperazione della loro morte. Vivendo con le emozioni profonde, o vicino ad esse, le ragioni degli esseri animali, hanno maggior consapevolezza e coscienza della morte come trasformazione. L'essere umano non fa della ragione il Dio della sua intelligenza. L'essere umano che fa della ragione il Dio della sua intelligenza si è allontanato dalla percezione emotiva del mondo e ha rinunciato alla coscienza delle trasformazioni vitali. Normalmente le vive con stupore miracolistico. È proprio della filosofia confondere l'onnipotenza e la superiorità della ragione rispetto a tutte quelle forme che hanno di fatto prodotto ed alimentato la vita in tutti i suoi meccanismi espressivi e sui quali la ragione si è sovrapposta tentando di dominarle. La ragione tende a dominare e a controllare tutto quello che l'essere umano, nel corso della sua evoluzione, fin dall'inizio della diversificazione delle specie, ha prodotto nella sua esistenza. L'esistenza, la vita, fu spinta pulsionale, fondamentale, che ha prodotto il divenuto dell'essere umano. Ratzinger ha paura della propria morte. Il verme schiacciato dall'automobile non ha paura di nascere. Perché questa è la questione fondamentale. Come l'essere feto chiama la sua uscita dalla vagina di sua madre? La chiama morte del feto o la chiama nascita del bambino? Ed è questo punto di vista che separa il paganesimo politeista dal monoteismo. E sarà proprio per imporre il concetto di morte come fine del tutto, come il nulla, che il monoteismo inizierà la sua battaglia contro le antiche religioni. Per imporre la disperazione della morte è necessario svuotare la vita del suo senso eroico, farla diventare asservimento a morali e ad etiche estranee alla vita. In quelle morali e in quelle etiche le pulsioni della vita si infrangono, portando alla distruzione dell'individuo. Una volta che le pulsioni si infrangono, l'individuo vive il suo stato di disperazione come manifestazione di sofferenza psichica, perché il fatto stesso di aver rinunciato ad affrontare l'esistenza ha costruito in lui la disperazione di non poter essere in assoluto in grado di affrontare più l'esistenza e le condizioni che gli si presentano. E ogni volta che nuove condizioni si presentano, aumenta dentro di lui la disperazione e il bisogno di mettere in atto difese psichiche che hanno nella speranza della fede la loro fissazione ossessiva. Dice Ratzinger nell'enciclica Spe Salvi: nella ricerca di una risposta vorrei partire dalla forma classica del dialogo con cui il rito del battesimo esprimeva l'accoglienza del neonato nelle comunità dei credenti e la sua rinascita in Cristo. Il sacerdote chiedeva innanzitutto quale nome i genitori avevano scelto per il bambino e continuava poi con la domanda: che cosa chiedi alla Chiesa? Risposta: la fede. E che cosa ti dona la fede? La vita eterna. Eccetera. E questa è la citazione di Ratzinger. Ratzinger omette tutto l'aspetto della costruzione della disperazione. Ratzinger non dice che ha costruito la disperazione nei genitori o nei nonni del battesimando. I nonni e i genitori del battesimando vivono la disperazione per il fallimento della loro esistenza. Anziché affrontare con coraggio il loro fallimento, preoccupandosi affinché al loro figlio sia evitata una tale sciagura, rinnovano la disperazione nel loro figlio, perché questo concede loro quel ristoro dal fallimento. Se io spero, dicono, non sono un fallito, e dal momento che non riesco a vedere altro che la mia speranza, come potrei trasferire qualche cosa a mio figlio che io non vedo e che io non sono in grado di considerare nella realtà nella quale vivo? Il fallimento dell'esistenza si cristallizza nelle persone attraverso la speranza imposta per fede. La speranza imposta per fede si cala nelle persone in modo tale da impedire alle persone di chiedersi: c'era qualche cosa di diverso che io potevo fare? C'era una scelta diversa che io avrei potuto fare? Ratzinger omette la sua costruzione della disperazione e fa apparire la disperazione delle persone come oggetto in sé, e non come divenuto delle persone attraverso scelte che lui stesso, e per estensione ogni cattolico, ha imposto mediante la truffa, la violenza, la calunnia e la diffamazione dell'esistente. È come la parabola del buon samaritano, tutta centrata sui ladri che rapinano il malcapitato e lo bastonano per rapinarlo. Sono i ladri e i rapinatori che giustificano l'azione del buon samaritano. Ma in una società in cui non ci sono ladri e rapinatori, la morale della parabola del buon samaritano prevede di trasformare le persone in ladri e rapinatori, per consentire ai buoni samaritani di mantenere una società in cui il furto e la rapina siano delle costanti di rappresentazione sociale. Il prete cattolico chiede ai genitori: che cosa chiedi alla Chiesa? Non rispondono benessere per la vita del bambino. Ai genitori cattolici non interessa il benessere del loro figlio. Ai genitori cattolici non interessa se il loro figlio sarà coraggioso nella sua esistenza. Il genitore cattolico deve uccidere il divenire di suo figlio, trasformandolo in un disperato che, incapace di vivere nelle norme e nelle regole sociali, aggredisca la società civile o sia sottomesso alla violenza cattolica che nella società civile si esprime. I genitori cattolici per loro figlio chiedono la sottomissione che chiamano fede e la chiedono perché la sottomissione, secondo Ratzinger, permette la vita eterna, permette quello che la disperazione dei genitori, costruita da Ratzinger, ha prodotto per fissarsi in loro, speranza attraverso la fede nell'assoluto. E la speranza nella fede dell'assoluto è quella spasmodica ricerca di vita eterna, quel ritorno alla carne, il cui desiderio nasce nell'uomo soltanto quando ha sprecato la sua esistenza, inseguendo illusioni che la violenza educazionale gli ha imposto. La reincarnazione è un'altra risposta alla stessa disperazione esistenziale. Si chiama marchiare i figli, dove il marchio non è di natura fisica, come la circoncisione o l'infibulazione, ma è di natura emotiva attraverso l'imposizione di categorie morali, il cui scopo è quello di bloccare la manifestazione delle pulsioni di vita nel mondo ad opera del bambino. Lo stesso blocco pulsionale che è stato imposto ai genitori e ai nonni che fanno del bambino una bestia. Una bestia non tanto per la considerazione del genitore, ma per la mancanza nel genitore cattolico della consapevolezza che il bambino cresce e forgia se stesso attraverso le relazioni col mondo, e che lui, come genitore, è il responsabile degli input che fornisce al bambino nel cercare le soluzioni alle contraddizioni e le risposte ai fenomeni che dal mondo giungono a lui. E in questo caso il genitore cattolico è il genitore è responsabile di tutto il progresso del bambino. Perché il bambino non è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, ma si costruisce proprio per adattamento soggettivo agli input che il genitore gli rivolge a lui. Pertanto esiste una responsabilità soggettiva dei genitori rispetto al progresso e al divenuto del bambino. Per cui le colpe dei figli ricadono sui genitori, insomma. Per il genitore cristiano, il bambino è solo un animale da allevare. Sarà poi il suo Dio a concedergli la grazia e quei doni, che altro non saranno che le attitudini che, nonostante tutto, il bambino tenderà a manifestare e affinare nel corso della crescita. Noi non dobbiamo chiederci quanto è abile o dotato quel bambino o quell'adulto nell'affrontare la sua vita, ma dobbiamo chiederci quanto sarebbe stato abile se fosse stato fornito di strumenti psicoemotivi adeguati per affrontare la sua esistenza. Quanto sarebbe stata ricca la società civile se gli uomini, anziché costretti alla disperazione nell'attesa della resurrezione, fossero stati spinti per vivere con passione e determinazione emotiva la loro esistenza, se avessero vissuto con intensità l'attimo presente. Ratzinger, nel dire, stando a questo dialogo, i genitori cercano il bambino l'accesso alla fede, la comunione con i credenti, perché vedevano nella fede la chiave per la vita eterna, non fa altro che descrivere la qualità della truffa che il cristianesimo ha messo in atto nella società civile. Attraverso la fede, dice Ratzinger, io vivendo la vita eterna. Non è forse Ratzinger che, dopo aver terrorizzato le persone per secoli, decide un giorno di eliminare il limbo perché dal punto di vista dello spazio dell'eternità, dato dal suo Dio, gli è improduttivo? Eppure un Ratzinger, prima di lui, ne aveva affermato l'esistenza. Chi dei due Ratzinger ha mentito? La menzogna, fatta per la gloria di Dio, non è censurata dal cristianesimo. È Paolo di Tarso che santifica la menzogna a maggior gloria del suo Dio, dice Ratzinger nell'enciclica Spe Salvi, che con il battesimo i genitori non si aspettano soltanto un atto di socializzazione, non si aspettano che con quell'atto il loro figlio sia accolto nella comunità, ma si aspettano qualcos'altro. Davvero? Siamo sicuri? Con i roghi che bruciavano gli eretici o gli accusati costretti a recitare a memoria il credo? I genitori si aspettavano qualche cosa di diverso che non salvare il loro figlio dal rogo o dalle vessazioni che la società controllata militarmente dal cristianesimo gli imponeva? I genitori si aspettavano col battesimo che sia garantita al loro figlio la violenza con cui imporgli la fede, una sottomissione nella fede che gli garantisca la resurrezione, la vita eterna. Il che equivale a dire che il feto non deve rispondere ai suoi bisogni e immettere le sue tensioni nel mondo che lo comprende, perché solo non vivendo gli è assicurata la vita. Dal punto di vista della natura è un ragionamento illogico, stupido, e non, se non avesse delle finalità truffaldine. E se è stupido nei riguardi del feto, perché non dovrebbe esserlo anche per gli esseri umani di questa specie che, ammalata da onnipotenza, si pensa di essere uguale ad un Dio padrone? Per il cattolico la fede è la stessa cosa della fede del cartomante o la fede dei tarocchi o negli astrologhi. Non cambia nulla. La fede viene imposta dal cattolicesimo attraverso la patologia e giustificata con la promessa della vita eterna, di una resurrezione della carne, dal suo Cristo Gesù, come se Proserpina non ritornasse ad ogni primavera, ad ogni vita, come se Ishtar non tornasse dall'oscuro, Osiride non risorgesse e Dioniso non tornasse sempre a nuova vita. Ma con il cristianesimo siamo alla truffa. Non modelli che rappresentano il divenire degli individui, manifestazioni divine del presente nelle sue infinite trasformazioni. Siamo davanti col cristianesimo alla promessa della resurrezione della carne, cioè all'offerta di un venditore che viene venduta come la panacea riparatrice della truffa attraverso la quale si è imposta la disperazione. Non si tratta solo della vendita delle indulgenze, si tratta della vendita della vita eterna in cambio di sottomissione assoluta. Una volta imposta la truffa, si dà per scontato che questa venga accettata. È come se l'interlocutore non fosse in grado di distinguere le conseguenze. Ci si chiede se i truffati vogliono davvero la vita eterna. Ma la vita eterna è già insita nella vita stessa. Ciò che non è insito nella vita stessa è la vita infinita nella carne. Ed è la fine della vita fisica che terrorizza coloro che sono stati privati delle passioni da dispiegare nella loro esistenza. Loro sono stati derubati della loro vita e dopo essere stati derubati gli si chiede se desiderano una seconda possibilità. È la truffa ratzingeriana che, iniziata col cattolicesimo, ha attraversato tutta la storia. E allora che senso ha sapere se il disperato vuole mettere fine alla sua disperazione una seconda volta, con una seconda possibilità? L'interesse sta nel fatto che, in questo caso, il disgraziato può essere usato come arma o per la distruzione della società civile o ancora per imporre alla società civile delle scelte ineluttabili. La promessa della vita eterna, la resurrezione della carne, viene ottenuta grazie al saccheggio che si mette in atto nella società civile affinché altre persone siano costrette ad invocare la vita eterna, promessa dal Cristo Gesù. Ed è la consapevolezza di questo scambio che allontana le persone dal cristianesimo. La truffa si manifesta e per l'accettazione della truffa le persone non sono disposte a distruggere la società civile. Le persone consapevoli della truffa messa in atto dal cristianesimo produce l'angoscia di Ratzinger. E dice Ratzinger, ma allora sorge la domanda, vogliamo noi davvero questo, vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliamo affatto la vita eterna, ma quella presente e la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Le persone sono consapevoli che solo rifiutando la fede e vivendo con intensità emotiva, con passione, possono costruire un futuro oltre la morte del corpo fisico. La distruzione di questa possibilità li porta alla disperazione. La questione posta da Ratzinger, quando ripudiata dall'odio della patologia psichiatrica di Ratzinger, suona in questo modo. Le persone rifiutano la fede semplicemente perché rifiutano di rimanere delle disperate, perché si rifiutano di vivere nell'angoscia, perché sono consapevoli che soltanto vivendo senza angoscia si può costruire ciò che al momento della morte del corpo fisico si può partorire. Continuare a vivere in eterno, senza fine, una vita fisica, come proposto dal cristianesimo, si rivela una truffa. È come promettere all'essere feto di vivere in eterno nel grembo di sua madre. Il vivere in eterno e la noia del vivere in eterno diventa insopportabile nella mente malata di Ratzinger, soltanto perché la vita per Ratzinger deve essere vissuta senza passioni, senza travolgimenti emotivi, senza trasformazioni e senza divenire. È il non vivere che il cristiano impone alle persone. Ciò che è noioso non è il vivere, è la staticità apatica emotiva che il cristianesimo impone agli esseri umani. Tale apatia, in ogni dimensione, in ogni contesto della vita, risulta non soltanto noiosa, ma angosciante. Come il prigioniero in una cella di isolamento, privato di ogni stimolo emotivo che gli può arrivare dal mondo esterno. L'immagine della galera, come abbiamo visto, o l'immagine del campo di sterminio, o del campo di prigionia, è l'immagine cara a Ratzinger e alla sua concezione sociale, in quanto la noia apatica può costruire nelle persone quella angoscia che le costringe inevitabilmente a chiudersi su se stesse e a sviluppare quella patologia che le porta alla disperazione e, per conseguenza, a lenire il dolore, tale dolore della disperazione, attraverso la speranza e una fede che è sostanzialmente la modificazione del proprio stato presente. Ecco un esempio di follia innaturale e inumana che Ratzinger chiude il decimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Dice Ratzinger: è precisamente questo che, per esempio, dice il padre della Chiesa Ambrogio nel discorso funebre per il fratello defunto Satiro. È vero che la morte non faceva parte della natura, ma fu resa realtà di natura. Infatti Dio da principio non stabilì la morte, ma la diede quale rimedio. A causa della trasgressione la vita degli uomini cominciò ad essere miserevole nella fatica quotidiana e nel pianto insopportabile. Doveva essere posto un termine al male affinché la morte restituisse ciò che la vita aveva perduto. L'immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio se non la illumina la grazia. Già prima Ambrogio aveva detto: non deve essere pianta la morte perché è causa di salvezza. La morte, e questo lo dice Ratzinger, è una cosa aberrante, la morte del corpo fisico è l'essenza stessa della vita. La vita ha il suo senso nella morte, perché la vita è trasformazione e ad ogni trasformazione ogni soggetto della natura muore e rinasce. La vita ha il suo trionfo proprio nella morte del corpo fisico, come il bambino ha il suo trionfo proprio nella morte del feto. Solo che il bambino che nasce eredita la forza con la quale il feto si è costruito. Come il feto ha risposto agli stimoli ambientali, le sue strategie di adattamento, le condizioni più o meno favorevoli che ha percepito negli stimoli ambientali. Così la morte del corpo fisico diventa un piacere quando la si affronta con il tesoro che si è accumulato nel corso di tutta l'esistenza attraverso le proprie strategie di vita, le proprie determinazioni, la manifestazione delle proprie passioni, la veicolazione delle proprie emozioni e le relazioni che si sono costruite con i fenomeni emotivi che dal mondo giungevano verso di noi. Quando il tesoro è ricco, la morte del corpo fisico è un trionfo. Quando il tesoro è povero, la morte è un traguardo. Quando la sottomissione nella fede, che ha manifestato la speranza prodotta dalla disperazione dell'incapacità di padroneggiare le condizioni della propria esistenza, la morte del corpo fisico può essere solo fine delle sofferenze, attesa come liberazione dall'angoscia, pur contribuendo essa stessa ad alimentare la situazione angosciante dell'individuo. Dice, tratto dalla morte e l'Occidente di Michel Vauvel, edizione La Terza: se si continua ad evocare la morte in termini terroristici, che cosa accade delle pene infernali e delle incertezze nell'aldilà? I giansenisti rimproveravano ai gesuiti l'uso volgare della paura della morte e di quel che la segue, allo scopo di ottenere facili conversioni. Come vedete, è sempre stata usata dai cattolici e dai cristiani giocare sulla morte, il terrore della morte, per sottomettere le persone. Però per riuscire a sottomettere le persone non bastava giocare sul terrore della morte, bisognava distruggergli il quotidiano, bisognava distruggere il benessere, la loro attività, il loro attivismo nel loro quotidiano. Solo così, lasciandole nell'apatia, lasciandole nell'obbedienza, lasciando le persone nella morale che sottomette, poteva essere usata la morte come strumento di terrore per le persone. Ed è questa condizione che Ratzinger intende introdurre, citando Ambrogio, a proposito di quell'aberrazione secondo cui la morte non faceva parte della natura. È proprio la morte l'essenza della vita. Ciò che non fa parte della natura è il terrore e l'angoscia nei confronti della morte, tanto da sacrificare i propri figli condannandoli alla fede nella disperazione. L'angoscia e la disperazione nei confronti della morte è imposta educazionalmente. È necessario costringere le persone alla disperazione, alla paura della morte, per costringerle a piangere la morte di altre persone, per rinnovare l'angoscia per la loro stessa morte. Una volta che le persone vedono relazione empatica di specie nella morte, nella distruzione e soprattutto nelle miserie atroci condizioni nelle quali è avvenuta la morte dell'altro, la propria disperazione, allora il cristianesimo si appropria di quell'angoscia e, mentre le persone sono angosciate, spaccia la sua dose di eroina, la speranza, attraverso la coercizione della fede in un dopo morte che per il cristianesimo non esiste, in quanto la speranza della fede distrugge la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ed è questa la perdita che ci fa piangere la morte dell'altro. L'altro aveva una possibilità di eternità mediante la sua vita e l'ha sprecata attraverso l'abbandono nella sottomissione, l'ha sprecata nell'angoscia che gli ha dato la fede, l'ha sprecata nella speranza che la sua fede si realizzasse. Ha buttato via la sua vita, ha sacrificato la sua esistenza, ha distrutto la sua possibilità di eternità, gettando via la sua occasione di eternità, sottomettendosi a una morale che gli ha imposto una fede, che gli ha imposto di sperare ciò che lui stesso avrebbe dovuto conquistare. Anziché vivere con passione, si è sottomesso ad una morale che lo ha prima ridotto all'angoscia e al terrore, costretto a sottomettersi ad una fede manifestata da una speranza il cui scopo era quello di portarlo all'autodistruzione. Questo fa piangere i disperati che vivono nell'angoscia, fa stringere i pugni di rabbia alle persone che vivono con passione. La vita degli uomini è ridotta alla miseria proprio per imporre loro la sottomissione, che impedisce loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso attraverso l'imposizione della fede in un Dio padrone. E il Dio padrone porta il bestiame umano lungo la strada del macello della loro vita. E di questo Ratzinger si compiace. Dopo succede che tocca a Ratzinger essere vicino alla morte, e allora la disperazione comincia ad attraversarlo, i dubbi cominciano ad attraversarlo, ma ormai la vita sta volgendo al termine, tutto ciò che avrebbe dovuto fare e non ha fatto. E allora tanto vale ripensare a quelle parole di un film, diciamo così, di avventura, che da poco tempo è venuto al cinema e che il protagonista recita verso la fine del film, e dice, lui chiede perdono al suo Dio, ma in effetti noi quelle parole le dobbiamo usare nel considerare la nostra esistenza e dobbiamo rammaricarci per tutto ciò che avremmo dovuto pensare e non abbiamo pensato perché non ci faceva comodo. Dobbiamo rammaricarci per tutto ciò che avremmo dovuto dire e non abbiamo detto perché ci faceva comodo non dirlo. E dobbiamo rammaricarci per tutto quello che avremmo dovuto fare, per tutte le scelte che avremmo dovuto fare e invece non abbiamo fatto, o le abbiamo fatte diverse perché avevamo paura di scegliere da quella parte o perché le condizioni ci imponevano cose diverse da quelle che erano le nostre pulsioni. Dobbiamo cioè rammaricarci di aver sprecato la nostra vita e la nostra esistenza nella sottomissione ad un Dio padrone, anziché manifestare noi stessi come dei nella nostra esistenza. E mentre Ercole ci indica la via del coraggio con cui affrontare le contraddizioni, la via dell'empatia rispetto alla società civile, il vivere le stesse passioni, la via dell'empatia con la natura, vivere delle stesse condizioni della natura, e questo ci porta all'eternità, questo ci porta a giungere alle porte dell'Olimpo, questo ci porta a Ebe, questo ci permette l'eternità. Preferiscono le persone mettersi in ginocchio davanti a un Dio che le ha convinte di essere la sua immagine e somiglianza, gli impone una morale, gli impone l'obbedienza e impone quella fede che dice: se tu obbedisci avrai qualcosa, ma il qualcosa lo avrai dopo, e quando il tuo obbedire porta alla tua sottomissione, alla distruzione delle tue possibilità, il dopo non ci sarà. Attendere il dopo e dare subito come rinuncia a noi stessi, come rinuncia a vivere la nostra vita e come piace tanto a Ratzinger, costringere i nostri bambini alla sottomissione, alla disperazione, attraverso l'uso del battesimo. Questo è che ci racconta Ratzinger nel decimo paragrafo della sua enciclica. Ci racconta la sua paura della morte, per aver sprecato la sua vita, per essersi messo in ginocchio, per aver agito per distruggere le persone perché questo lo compiaceva, ed ora è davanti alla sua disperazione. E tutto sommato ha scritto un'intera enciclica, anche per quanto breve sia, soltanto per darsi coraggio nella sua disperazione che ha sprecato. Bene, ringrazio tutti per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeone, il meccanico, apprendista stregone, guardando l'Anticristo. Oggi abbiamo trattato il commento al decimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, continueremo a presto con l'undicesimo. Ciao a tutti e alla prossima trasmissione, ciao ancora e a risentirci.